notazione sul posto in cui mi trovo. Io sarà grave, ma non c'ero mai stato a Porto Sant'Elpidio. Sono felice di esserci, perché ho un'ulteriore conferma, vedendo questa sala, ed essendo stato qui per un pomeriggio nella zona, di quello che io penso con molta fermezza, cioè c'è un'Italia diversa da quella che viene rappresentata ogni sera nello stupidario televisivo. C'è un'Italia vera, c'è un'Italia semplice, c'è un'Italia che produce, c'è un'Italia che lavora, c'è un'Italia che ha il piacere di stare insieme e ha, è una parola che mi ha molto solleticato questa sera, la solidarietà. La solidarietà, signori, nel mondo ingiusto in cui viviamo, perché il mondo è un mostro di ingiustizia, questo ormai credo che sia chiaro a tutti, no? Che mentre noi qui parliamo, piacevolmente, se facessimo la contabilità dei bambini che sono morti nella mezz'ora che siamo qua per denutrizione in qualsiasi parte del mondo, ci vengono i brividi. È una cosa che viviamo così da lontano, come un film del terrore che ci sfiora appena, però è una verità. Quindi parlare di solidarietà è un dovere, cioè fare della solidarietà. La solidarietà per noi non è un optional, non è perché siamo buoni, non è perché siamo, è un dovere. Nel piccolo, qualsiasi piccola cosa che si faccia è benemerita, è qualcosa non che ci lavi la coscienza, ma è un piccolo dolore che si cancella, anche se è un dolore lontano, evidentemente. E il fatto che un torneo di giovani, di bambini, si accoppi a un discorso di solidarietà, a me pare non solo bello, ma fortemente educativo, perché anche i bambini devono sapere che quello che hanno loro non ce l'hanno tanti altri bambini del mondo. E quindi aiutare chi non ha quello che abbiamo noi è una cosa che va inculcata fin dall'inizio. Io su questo ci credo. Ci credo anche come fatto personale, che ci si sente meglio quando si fa qualcosa per gli altri. Si sente meglio. Tante volte a me dicono, ma tu sei buono, io sono buono, io non sono per nulla buono. Io sono tante volte uno che ricavo dalle mie avventure di solidarietà, come sono stati anche questi libri. Io, dopo la mia avventura sportiva della direzione della Gazzetta, dove continuo a scrivere quotidianamente, io ho vissuto una delle stagioni più belle della mia vita, cioè dove? In un carcere, a San Vittore, non carcere qualunque, dove ho un rapporto costante, ho tantissimi amici, sono di casa, io vorrei dire, ho diritto di entrata, anche di uscita, grazie a Dio, però... E poi è nel carcere, il carcere è un mondo che va scoperto, non va rimosso come pensiero, non va rimosso, non è una pattumiera, ancora ci sono speranze, ci sono intelligenze, ci sono dei programmi, c'è gente che riesce a programmare il 2020 di una speranza, c'è delle colpe, ci sono anche tante persone che non ci dovrebbero stare, un 30% di tossicodipendenti, per cui il carcere non è che sia il luogo migliore per uscire dalla tragedia, un altro 33% in attesa di giudizio. Ma signori, ma in che paese campiamo? Tante volte un giudizio che per chi ha un nome, un cognome e magari degli agganci arriva, ma per altri non arriva mai. E quindi carceri pieni, situazioni immonde, e con delle cose irrisolte, perché non c'è nessuno che si occupa del carcere. Non appartiene ai programmi politici di nessun governo il carcere. Ogni tanto se ne parla, se accade qualcosa. E poi il viaggio nella cosiddetta disabilità, che è stato il mio libro, forse la cosa che mi è più cara e anche più fortunata, perché ha fatto 12 ristampe, un libro sui disabili, in cui la copertina è fatta di una ragazza che ho preso con gioia, che è venuta qua, Simona Azzori, ballerina, attrice, pittrice, voglio dire una ragazza toccata dalla grazia, che se parlasse qui al posto mio parlerebbe non delle sue sfortune, parlerebbe della bellezza della vita. Una volta con me a Verona, davanti a 600 studenti, ha concluso, ragazzi, la vita è un bene, amatela, una ragazza che è nata senza braccia. Il viaggio per i disabili è un'avventura meravigliosa, meravigliosa. Quindi voglio dire, il fatto che abbia trovato qui questi valori, queste persone, ho conosciuto questo signore che è un grilletto, non si muove mai. Non è, è una metafora anche della sua attività, perché una ne fa e cento ne pensa, non lo so. Comunque, voglio dire, ho conosciuto un ambiente bello, un ambiente che aggiunge alla mia vita un altro piccolo valore. Poi anche due assessori, signore, che insomma, io sono un grande sostenitore delle donne, non solo perché la donna secondo me è al centro del mondo e è l'unico scopo per cui noi uomini campiamo tutte le cose, lavoriamo, cerchiamo, poi arriva un punto, boom, alla fine nel terminale c'è sempre questa figura, insomma, per me, ma anche perché le ho sentite parlare, ho sentito parlare e mi pare, signore, che qua ci togliamo il cappello, facciamo un passo indietro e diciamo bravo. Quindi ho visto questa ambiente, ma andiamo un po' al tema della serata, perché insomma chiacchierare è bello, però io vengo da Pechino, cioè ho trascorso il mese d'agosto là, per l'Olimpiade che è stata la mia 12ª Olimpiade. Io ho incominciato a Roma nel 60. E credetemi, di quell'Olimpiade ho un ricordo ancora vivo di una bellezza, di una, perché quell'Olimpiade ha segnato la fine del dopoguerra, la riconsegna dell'Italia nell'ambito delle grandi nazioni del mondo. Quindi, e poi Roma. Roma è di una bellezza esagerata, provocatrice, ammaliatrice, che schiaccia tutto. E quell'Olimpiade, pur Roma, l'immagine di quell'Olimpiade, pensare all'Etiope, a Bebe Vichira che passa sotto l'arca di Costantino a piedi scalzi per la maratona, è come dire, una vendetta della storia. Un Etiope che passa sotto l'arco di Costantino a piedi scalzi. Comunque, voglio dire, l'Olimpiade resta, anche se è inquinata al professionismo, degli interessi, dal gigantismo, resta una delle cose più belle che l'uomo abbia creato proprio in questo mondo. Pensate, in una città i giovani di 204 nazioni, a Roma erano solo 60, oggi 204, in una stessa città, in uno stesso villaggio. Pensate quale occasione grande, quale simbolismo, quale tentativo di unione, quale cosa bella che è. E io sinceramente più vado avanti e più penso che l'Olimpiade sia un grande patrimonio della umanità. E poi credete, tante cose sono cambiate, ma nel momento della competizione, nel momento della verità, tutto è uguale. Cioè il momento della verità di un evento, in quel momento di scorte, se quello è ricco e povero, se viviamo in un'epoca o in un'altra epoca, tutto si riduce a quel momento della verità. Dunque, questo è l'Olimpiade. Su Pechino si potrebbero fare, su questa avanzata della nuova Cina, che è una piccola parte della Cina che comprende circa 200 milioni di persone, cioè quando gli Stati Uniti, no? Ed è solo una piccola parte, perché poi ci sono altre 800 milioni che non sanno nemmeno che c'era un'Olimpiade e quelli che galleggiano in mezzo a queste due realtà così opposte. La Cina certo è un paese affascinante, è un paese che ha dei problemi, è un paese che ci pone degli interrogativi gravi circa la libertà e tutto quello che è. Cioè questo modo di aver coniugato da una parte, voglio dire, il comunismo e dall'altro il capitalismo, ai due estremi, un comunismo che regge forte nel criterio del potere e un capitalismo sfrenato. Pensate che a Pechino, proprio dinanzi a dove abitavo io, al centro stampa, c'era un albergo a 7 stelle che ha una suite di 481 metri quadrati, ha 41 suite, di cui una 481 metri quadrati in Cina, cioè nella Repubblica Popolare Cinese a regime comunista. Vedete quale mostruosità della storia, però vorrei riconoscere anche con obiettività due cose. Il popolo cinese, io c'ero già stato 23 anni fa, prima, naturalmente era un'altra Cina, una cosa assolutamente oscura, grigia, di cui non c'era nulla che ti attirasse, al di là dei monumenti, la grande muraglia, la città proibita, eccetera. Oggi ho visto città organizzate in modo fantastico, con una modernità pazzesca, meglio delle metropoli americane, perché città pulitissime, città organizzate, e poi un popolo, perlomeno, guardate, di una cortesia, di una gentilezza, in cui tu noti, ormai l'occhio c'è, non è recita, una disponibilità, una voglia di conoscenza, una voglia di scambiare, ma che sinceramente è stata la cosa più bella di un'Olimpiade, che ci ha dato le soddisfazioni, ci ha dato dei momenti belli, ci ha dato per esempio l'entrata nello stadio alle 11 della mattina del nostro marciatore alto a Tesino, Schweizer, quello è un momento solenne, in uno stadio con 92.000 spettatori, entra dopo 50 km questo ragazzo italiano, ci sono stati momenti, anche quello, Valentina Rezzali, io ho partecipato anche alla loro festa ieri, perché ormai sono una specie di padrino di queste ragazze, di ragazze. Allora, abbiamo avuto i nostri momenti, e dico che lo sport è una bella rappresentazione del nostro paese, questo sport olimpico, soprattutto in un'Olimpiade, abbiamo fatto sempre delle figure belle. Ora, come si può legare il discorso di un'Olimpiade con il torneo che si è svolto qua? Ma c'è un legame. In fondo è come tornare in un'Olimpiade attraverso quei momenti di verità in cui dicevo prima, e tra i ragazzi, nel loro spirito, nella loro spontaneità, ai momenti primigeni, ai valori primigeni dello sport. I bambini, signori, amano divertirsi. Allora il primo concetto di un torneo, di un giudice, è il divertimento dei bambini. Io vorrei rivolgere ai loro allenatori, non privatele mai di un divertimento, non frenate la loro fantasia. La fantasia di un bambino è illimitata, il bambino inventa parole, che noi neanche ci risogniamo. Non frenate la fantasia dei bambini. E un'altra raccomandazione la faccio ai genitori. I genitori sono elementi pericolosi quando si parla del nostro sport dei bambini. Perché il bambino si diverte, gioca col compagno, gioca e poi non gli importa tanto il momento se vince, se perde, se così. Il genitore fanatico è pericoloso. Il genitore fanatico vi potrei raccontare. Potrei raccontare casi veramente gravi di bambini che attraverso, o se ne sono andati dallo sport completamente niente, qualcuno è finito nella droga per colpa di genitori che pensano sempre di avere un Rivera a casa loro. Il bambino deve dire lasciateli giocare, poi sarà lui a decidere quello che vuole fare, come vuole fare, il suo impegno, se è preso da una passione, sarà grandissimo. Non c'è bisogno del genitore attaccato alla rete di recinzione a fare il matto. Quindi voglio dire, no, perché è così, ragazzi, è inutile che ci parliamo, è inutile che ci giriamo attorno, è inutile che ci giriamo attorno. E impariamo dai bambini. Io credo che il mondo ha molto da imparare dai piccoli. Quindi, e comunque, il fatto che qui a Porto Sant'Elpidio si organizza un torneo così grande, così bello, che è rivolto ai giovani, credetemi, non è per farvi un complimento. Cioè è molto meglio che avere una squadra che giochi in Serie C o insomma, eccetera, eccetera. Concentrarsi sui bambini, il futuro sono loro. E se li spingiamo bene nella direzione giusta, il futuro sarà sicuramente migliore. Soprattutto occorre spiegare fin dall'inizio la bellezza della competizione, il significato di vincere, l'accettazione della sconfitta, il rispetto per le persone, tutto quello che si concentra dietro un'espressione di cui spesso ci riempiamo la bocca, educazione sportiva. Ma chi la insegna? Là bisogna partire dalle basi, l'educazione sportiva e l'educazione civica, sono molto parenti. sono delle, hanno una parentela stretta. Quindi io non so, sono andato un po' a ruota libera, però sinceramente sono molto contento di essere qui. Vi ho espresso alcuni piccoli guizzi di quella che è la mia storia, che è anche una storia che ha un suo significato, perché io non sono nato giornalista, sono nato in Sicilia, mio padre è morto quando avevo 5 anni, mia madre è una sarta, una grande donna, aveva 6 figli, e quindi una vedova, 6 figli, una sarta, la guerra in mezzo, bombardamenti. Il mio primo libro si apre con il racconto di un bombardamento dell'8 luglio 1943, due giorni prima dello sbarco degli alleati in Sicilia. Io ero un ragazzino e mi sono trovato in pieno bombardamento con mia madre. Eravamo in una campagna, siamo scesi in città per vedere quello che stava accadendo. Siamo rimasti sotto e ci siamo avvinghiati l'uno con l'altro sotto una panchina in ferro. E ci siamo salvati proprio per questo. E allora io vi posso dire per testimonianza che la guerra è uno schifo sempre. Quel giorno arrivavano i bombardieri a 10.000 metri e lanciavano delle bombe per terrorizzare il popolo prima dello sbarco. Questo è il prezzo che si paga nelle guerre. Quindi quando io sento dire guerre sante, guerre preventive, il missile intelligente che finisce di essere intelligente e ammazza 120 persone, tra cui 50 bambini, queste cronache del nostro tema, a me vengono i brividi, mi viene un grande schifo per la guerra, non c'è guerra che si possa giustificare. E comunque, voglio dire, nemmeno la mia storia, perché sono partito da questo, da un dopoguerra in cui c'era fame, e poi vai su, cresci, piano piano, il buio all'orizzonte, poi i primi squarci della vita, poi questa avventura da Catania a Milano, la direzione della Gazzetta, il giro del mondo, si sono deficienti, queste cose, queste storie, tutto quello che è, e poi guardate, la cosa più bella è il dopo, le carceri, i disabili e quel libro che per caso è qua stasera, perché l'hanno portato da San Benedetto per puro caso, perché era là che ho fatto la presentazione là, e guardate, quello è un altro esempio che mi collega al discorso della solidarietà. In quei preti del marciapiede c'è la chiesa vera, la chiesa del Vangelo, perché il Vangelo è stato vissuto sul marciapiede. Cristo non era nel Tempio, non aveva vestimenti costosi e lussuosi sulle spalle, né aveva le tiare sulla testa, né gli anelli dei nostri cardinali da baciare. Guardate, con tutta umiltà e con ogni rispetto, questo viaggio fra i pretacci è stato veramente qualcosa di indimenticabile della mia vita. E sono tutti, guardate, ho incominciato anche io con diffidenza, e loro ancora di più, cosa vuole questo, perché loro sono ruvidi, così. Ma oggi sono tutti nel mio cellulare e soprattutto nel mio cuore. Grazie a tutti.
Grazie a Candido Canò per questo